ci ha aperto le porte di casa di Due Camaiore, Giovanni Galli. Ciao Giovanni, grazie dell'ospitalità.
No, grazie a voi, buongiorno.
C'è anche Luca Calamai.
Soprattutto qui oltre a Giovanni c'è la parte migliore, la famiglia delle donne straordinarie, diciamo, che lo supportano, lo accompagnano, veramente un... Poi ho scoperto una cosa sconvolgente, non so se Tenerani lo sapeva, cioè tutto questo ben di Dio lo gestisce Giovanni, cioè lui fa il prato, fa anche l'orto, cioè ragazzi, capito?
È sì, tutto perfettamente in ordine.
Ma è una roba impressionante, sembra ci sia un giardiniere.
Sì, sì, è un prato perfetto, alberi tagliati a puntino.
E l'ha confermata la moglie, eh? No, cioè, ufficiale.
È una cosa che mi diverte, a me non piace stare in spiaggia, sinceramente. E allora trovo una scusa, una volta il limone, una volta la siepe, una volta e faccio questa qui a casa, mi diverto, sto bene, sto con Zazzulino, il canino, in compagnia.
E poi metti a posto anche, cerchi di mettere a posto anche tutto quello che circonda la tua casa.
Lasciamo perdere, dai, abbiamo fatto un po' di polemica, giusta, perché sono 2 anni che stavo aspettando delle risposte, avete visto dietro dalla parte... che fra le altre confina anche col giardino comunale, un giardino molto bello del comunale, anche se è gestito dall'Esselunga, però è tutto abbandonato e abbiamo avuto degli ospiti
sgraditi.
Sgraditi, diciamo, sì.
Allora, io ho chiesto
Vuoi
a Giovanni,
l'attenzione
sì,
su un tema molto particolare.
Ho chiesto a Giovanni se ci poteva regalare questo incontro, perché ragazzi c'è un tema dal quale non si scappa, che è il tema dello stadio. Ce lo portiamo avanti da un anno e oggi, purtroppo, lo dico, abbiamo la sensazione, la gente ha la sensazione che è come il gioco dell'oca, alla fine
o
siamo
che comunque
si sia
entrati in un cul-de-sac, come si suol dire.
Allora, poiché questo è un tema che Giovanni ha affrontato, ha vissuto, recentemente ho avuto modo anche di ascoltarlo, con propositive, ma sì,
ci siamo anche scontrati, questo fa parte del gioco. No, ma è giusto.
Allora, io vorrei che tu ci facessi proprio una fotografia, senza fretta, non ci abbiamo ansia, perché proprio come riesci a spiegarlo, perché la gente ci chiede, mi chiede, vi chiede, immagina voi, ma che succede? Ma non si fa nulla, si torna indietro, ma che... ecco. È come minimo disorientato.
Allora, intanto penso che la storia sia nota a tutti, cioè dall'inizio di quando se vi ricordate le elezioni con Matteo Renzi sindaco, a settembre, lui subito dopo disse a settembre andremo a porre la prima pietra di dove faremo il nuovo stadio. L'abbiamo persa quella pietra perché non si sa dove sia finita. Per cui ha iniziato un po' a girovagare, prima era Castello, poi la Mercafir, insomma abbiamo cercato, cioè Firenze ha cercato, il sindaco di Firenze ha cercato comunque di tenere lo stadio dentro il comune di Firenze. Le soluzioni, anche quando poi è arrivato commisso, gli era stato proposto la Mercafir è saltato tutto. E a quel punto ci siamo resi conto, ma del Franchi che ci facciamo? Perché questo dobbiamo sottolineare, no? Fino a che c'era l'opportunità di farlo alla Mercafir,
del Franchi non fregava niente a nessuno.
Poi alla fine è diventato il bene nazionale più importante del mondo, perché ormai è diventato la novella che in tutto il mondo raccontano. E lì è nato questo accordo politico fra il ministro allora della cultura Franceschini e Nardella.
Cultura che era legato anche ai monumenti, alle belle arti,
sì,
giusto?
Benissimo. E identificarono, per trovare la motivazione di dare dei fondi nazionali allo stadio, per la realizzazione dello stadio, fu identificato e catalogato come un bene culturale ad alta attrazione turistica. Cosicché il governo, attraverso, ripeto, Franceschini, dette, mi sembra all'inizio erano 70-90 milioni, no, per la ristrutturazione del Franchi. E da lì partì l'idea di questo restyling, no? Bandi su bandi, architetti, archistar, tutti che presentarono tutte queste cose. C'è stata la pandemia, ci sono stati gli interessi, ci sono state tutte le cose, e adesso siamo arrivati a 150. Nel frattempo, sfruttando una delle tante opportunità di erogazione di fondi da parte dell'Europa, il Comune di Firenze ha cercato di entrare in uno di questi, identificando e dicendo che l'area di Campo di Marte è un'area degradata, aveva bisogno di interventi, e questi 55 ipotetici milioni di euro dovevano servire a questa missione. Ma poi ci siamo resi conto che non è vero, perché quei 55 milioni comunque sarebbero andati per un sito, che era lo stadio. Per cui non è che andavi, no, a riqualificare un'area, perché la tranvia, il parcheggio e tante altre cose hanno altri finanziamenti che già esistono. Okay? Per andare a cercare questi soldi in più si era cercato quest'altra strategia. Però l'Europa si è resa conto probabilmente che l'area di Campo di Marte non avesse le caratteristiche, no, di essere catalogata come area degradata, e ha fatto marcia indietro. E allora ora si rimpallano fra il governo e l'Europa la responsabilità. Però il governo aveva certificato questa cosa perché potesse avere una forza in Europa, ma quando poi dopo ci si è resi conto che così non era, logicamente è saltato il tappo.
Ora, scusami se ti interrompo, si sottolinea anche il fatto che vengono negati gli atti, viene negato l'accesso agli atti.
È meglio, perché qualcuno fa delle brutte figure, se no. È meglio così, diciamo. No, però al di là di questo, adesso vedo che ci sono altre strategie. Ma quello che nel contempo, e questo l'abbiamo discusso tanto anche in TV, il fatto anche di stare due anni se te dovevi fare il rimettere a posto lo stadio Franchi, non potendo giocare e fare l'opera, l'intervento, dovevi cercarti un altro campo. E allora lì ci siamo resi conto, noi ci rendiamo sempre conto dopo, no? Quando arriviamo al dunque, dice sì, ma adesso vedi, dove gioca la Fiorentina adesso? Dove andiamo a giocare? No, a Perugia no, a Empoli no, e di qua no. Sai cosa si fa? Si va alla scuola Marescialli. Dai, ragazzi, alla scuola Marescialli. Cioè, se no, è vero?
Okay.
Scuola Marescialli, stadio a 16.000 posti. No, beh, non si può fare. Adesso al Padovani. Ora, io con tutto il rispetto che si può avere, ma io posso vestire la maglia della Fiorentina ed entrare in uno stato, anche se provvisorio, fatto di legno e ferro? Cioè, noi si prende in giro Empoli perché diciamo che lo stadio l'hanno comprato all'IKEA, ma anche noi ci andiamo vicino. Cioè, ma come
uno stadio di 2.000 posti che dovrebbe essere portato a 16.000, e poi ci sarebbe anche la necessità di spostare il rugby, si era paventata l'ipotesi dei campini, però c'era l'impianto di illuminazione da realizzare.
Ti rendi conto, cioè, perché anche quello, perché l'illuminazione, perché questo non viene considerato. Intanto la Fiorentina ha detto che non ci mette un euro, primo, deve fare tutto il comune. L'impianto di illuminazione lo devi fare, perché non so se ci avete fatto caso che anche quando giochiamo alle 2:30 o alle 3,
certo, di livello,
l'illuminazione è fondamentale anche alle 2:30 o alle 3, perché devi dare delle immagini che corrispondano alla qualità dell'HD che vanno sui televisori. Per cui pensa che cosa si dovrebbe, no, andare incontro. Per cui io credo che veramente siamo in una situazione di grande difficoltà. Io torno allo stesso discorso, ne abbiamo discusso tanto anche con Luca. Secondo me il Franchi, una parte di questi soldi, secondo me possono bastare per veramente restaurare un bene culturale. Vogliamo fare qualcosa di più? Vogliamo coprirlo? Perché basta prendere l'acqua e tutto il resto. Ma altrimenti, se noi dobbiamo pensare a una Fiorentina competitiva che arrivi in Europa, che arrivi in Champions, e che lo sta, bisogna farlo nuovo. Non si può intervenire su un'opera. Poi chi dice buttiamo giù le curve, perché hanno buttato giù Wembley, perché hanno buttato giù il Nou Camp. Ho capito, ma di là è una cultura diversa. Noi siamo questi. Allora, perché non si butta giù il Colosseo? Perché non si butta giù l'Arena di Verona? Se è catalogata in quella maniera, no, è catalogata. Forse l'errore è stato fatto proprio nel inserirlo,
nel dargli questa veste di monumento nazionale.
Perché è troppo, probabilmente è troppo complessa questa. Se forse questa identificazione di bene culturale, di queste, della struttura di nervi, di questa volta, degli architravi, di tutto quello che c'è, avessero forse fotografato solo quelli, allora tante altre cose avremmo potute fare. Ma se è tutto lo stadio, lo stadio è quello, e così deve rimanere.
Certo, però ecco, non spetta a te trovare l'area naturalmente, però visto che comunque sono state individuate e poi rigettate tante ipotesi di area su cui realizzare lo stadio, adesso su quel tipo di terreno ci si potrebbe puntare l'attenzione?
Beh, intanto allora bisogna capire se effettivamente è obbligatorio farlo dentro il comune di Firenze o se ci si può spostare nel comune a fianco. Il Viola Park, tanto per dire, è a Bagnarripoli. Non credo che ci sia stata un'insurrezione fiorentina.
Anche perché lo sentiamo come Firenze.
Non credo ci sia stata un'insurrezione da parte dei cittadini di Firenze perché è stato fatto a Bagnarripoli. Ecco, non capisco questa testardaggine di volerlo fare dentro l'area. Però all'interno dell'area io qualche idea mi è venuta, ma non perché magari mi sono confrontato con altre persone. Non andresti a toccare il consumo del suolo pubblico, ci sono tante cose che vanno anche considerate all'interno, no, di questa opera. Perché se tu mi dicessi dove ti piacerebbe che sorgesse, e io ti direi alle cascine.
Questo è veramente una tesi da due anni che sta portando avanti Giovanni.
Alle cascine,
al vecchio ippodromo.
Lì, voglio dire, anche perché andresti a riqualificare un'area, visto e considerato che ci fanno i concerti rock, ci porta 40.000 persone, perché non pensare? Però mi dicono che c'è un problema idrogeologico perché c'è l'Arno troppo vicino, e mi fermo a questo punto, no? Diciamo la fantasia. Però c'è ad esempio il discorso della caserma Perotti, che ho sentito che tanti altri
anche
lo hanno.
Anche lì è un'area di scolo dell'Arno, mi dicono.
Siamo a distanza.
Però siamo a chilometri. Cioè,
siamo a chilometri.
Se arriva lì l'Arno, ragazzi, allora preoccupiamoci.
Se arriva lì e fa prima arrivare al Viola Park. Fa prima arrivare al Viola Park.
Di sicuro.
Se questo deve essere. Dopo lì è un'area appunto che ha già, no, un consumo di suolo,
certo. Per cui
perché ci sono tutte le caserme, perché ci sono tutti gli immobili, potrebbe essere quello, visto e considerato che la tranvia dovrebbe arrivare in via del Gignoro, giusto? Arriva in via del Gignoro, sì. L'autostrada ce l'hai a 500 metri, la ferrovia ce l'hai lì a Rovezzano, avresti tutto, no, per poterlo fare lì. Non capisco perché ci si voglia per forza intestardire sul Franchi. Non vorrei che fosse un braccio di ferro politico, no? Dire, hai visto, ci siamo riusciti, hai visto, avevo ragione, ma un po' di buon senso credo che
tra l'altro direbbe. Giovanni ha fatto una proposta che io ho trovato estremamente divertente su una parte di utilizzo del Franchi, di trasformarlo nella casa delle federazioni, perché guardate, le federazioni sono sparse un po' per Firenze, no? Le avresti tutte nella stessa area, punto di approdo facilissimo anche di parcheggio per la gente, per il lavoro, e pensate
gli uffici del CONI, no? Ricordavi qualche tempo fa
tutti i vari affitti che te paghi in giro per le aree, potresti averli tutti. Pensate anche alla funzionalità di avere tutta una casa con un centro dove fare anche
e verrebbe scongiurato anche il pericolo di un Franchi che diventi un rudere.
Certo.
Bravo. Anche questo, vedi, anche questo l'ho sentito spesso ventilare, no, come un qualcosa che potrebbe avverarsi. Ma si avvera se c'è un'amministrazione incapace. A Roma l'hanno abbandonato, il Flaminio non interessa a nessuno, è stato messo da parte. Ma credo che se intanto si comincia col CONI, poi dopo lo utilizzi per altre manifestazioni. Cioè, se vive l'Arena di Verona, che ci possono fare una cosa soltanto, perché ci possono fare una cosa soltanto, cioè concerti, opere, perché poi dopo non è che spostano, muovono, e se vive quella, non siamo in grado di far vivere. E l'altra cosa divertente, lasciamo dire, che il Comune di Firenze, ho visto che ha investito 30.000 euro per trovare una società che gli facesse le stime di quelli che potranno essere i guadagni quando il franchi sarà finito. Ci rendiamo conto...
Siamo un po' avanti.
No, ci rendiamo conto. Cioè, allora, solitamente uno dice, benissimo, io faccio un investimento da 200 milioni di euro, alla fine che cosa mi porta questi 200 milioni di euro? 20 milioni di euro l'anno, 10 milioni di euro l'anno, 5 milioni di euro... Ma io quando vado a fare, prima di investire dei soldi pubblici, già devo saperlo. No, adesso io ho già messo 200 milioni, adesso senta Calamai, per piacere, mi dice questi 200 milioni che ho messo nei franchi, quanto mi portare a quando...
Oggi, stante questa situazione, il restyling ci sarà davvero e soprattutto quando inizierà?
No, intanto visto anche il presidente della regione Gianni ha già fatto marcia indietro, ha già detto che ho suggerito a Nardella, queste sono state le sue parole, di fare lo stadio con 130 milioni. Però abbiate pazienza, se si va a ritoccare lo stadio e lo si deve fare funzionale, e cosa che per me sarà difficile farlo, noi abbiamo dato delle regole in regione. E di questo io, lasciatemi, me ne sono preso carico e merito, perché all'interno della diciamo, ripartizione, no, dei soldi che la regione sta dando a tutti i comuni in giro, ci devono essere dei principi ben precisi, dei vincoli ben precisi. Uno, che deve essere autosufficiente, sia a livello energetico sia a livello idrico. Recupero delle plastiche, perché possono essere poi dopo riutilizzate per rifare tutti i seggiolini e quant'altro. Deve essere accessibile a tutti, perché quando te vai, io giro gli impianti, e non soltanto gli impianti da calcio, gli impianti sportivi, atletica, palestre, piscine, e non mi vorrei mai più ritrovare ad andare in una piscina e vedere un ragazzo disabile che per essere messo dentro l'acqua è l'infermiere che lo prende in braccio e lo accompagna dentro l'acqua, perché questo significa essere nel terzo mondo. E allora anche gli impianti sportivi, a partire da uno stadio, deve essere accessibile a tutti.
Tra l'altro, e poi voltiamo pagina, sì. Ragionavo, no? Lo Stadio Franchi può diventare il centro museale del Museo della Nazionale del Calcio,
sì, può anche diventare il
centro museale della Fiorentina. Cioè, il problema, secondo me, è quante non ne dovrai fare, non quante ne puoi fare.
Certo.
Cioè, crei una bellissima sala di convegni, ma a Firenze c'è un convegno al giorno, c'è un congresso al giorno. Cioè, io questo problema non lo vedo. Io l'unica cosa che mi auguro è che non venga fatto un pastrocchio, nel senso che non si cerchi di tenere insieme tutto, perché questo
il rischio è quello, sì.
Il rischio è quello, perché se è preventivato, una cosa che personalmente ho sempre detto, io quando sono scusate.
No, tranquillo.
Perché quando sono andato in giro per l'Europa, proprio per andare a cercare di capire, sono stato ad Amsterdam, ad esempio ad Amsterdam c'è il fotovoltaico sul tetto dello stadio, poi ci sono delle stanze di accumulo dove hanno preso tutte le vecchie batterie delle macchine elettriche, praticamente l'accumulo va tutto in questa stanza e poi dopo logicamente la notte girano, accendono a fare dentro lo stadio.
Sì,
un'idea all'avanguardia, di poco.
Sparisce l'erba quando c'è un certo.
Ma se si sta facendo un investimento su uno stadio, non posso sentirmi dire la prima cosa, e questo purtroppo io bisogna che punti il dito su questa amministrazione, sia comunale che regionale, vorrà dire che se ci sono meno soldi, la prima cosa che verrà meno è il fotovoltaico. E questo no, scusatemi un attimo, perché... La Fiorentina, e questo dobbiamo dire grazie a Della Valle, che loro che sono andati a cercare un pozzo sotto lo stadio, la falda, per annaffiare il Franchi, perché a Roma l'Olimpico consuma 100.000 metri cubi d'acqua all'anno per annaffiare lo stadio. Ma vi sembra che oggi noi ci possiamo permettere una roba del genere? E allora gli stadi, al di là della comodità, della sicurezza, della visione, cioè si deve vedere bene dappertutto, però ci sono anche delle altre componenti che sono fondamentali.
Parliamo di calcio?
No, no, sì, sicura no. No, no, una, abbino il discorso dello stadio a Viola Park, sì, che è stato inaugurato. C'è questo dibattito sul nome, io sinceramente trovo un po' marginale, ognuno fa quello che vuole con le cose sue, però se non altro è partito, e questo mi sembra un dato importante, con ancora la parte non aperta, perché certo, ci sono delle,
sì, ancora le prime partite saranno non accessibili allo pubblico.
Quello mi sembra fa da contraltare, no, una certa situazione.
Sì, assolutamente sì, c'è stata una corsa contro il tempo sia da parte dell'amministrazione di Bagnarripoli, perché nel giro di un anno sono riuscito a cambiare la destinazione, a fare tutto quello che c'era da fare, e al tempo stesso commisso Barone, il gruppo Fiorentina, credo che abbiano fatto un lavoro straordinario, insomma, perché mettere in piedi una cosa del genere nel giro di due anni hanno dato una grande prova di forza, devo dirti.
E questo
vuol dire che se le cose volessimo farle in Italia, probabilmente ci si può arrivare a farle.
E chiudo, e poi gli rubiamo qualche minuto, dicendo che trovo mortificante in questa vicenda, non del Viola Park in assoluto, che noi siamo qui a sperare di vincere l'Europeo del 32, ma io parlo di nazione, non di Firenze, sì, di sì, Italia, stiamo a sperare di vincere l'Europeo del 32 per avere dei soldi, cioè noi non siamo in grado come paese, come di fare da noi degli stadi. Ora non parlo di Firenze, parlo di tutti
in generale, sì.
Questo lo trovo veramente mortificante. Poi se arriveranno quei soldi, bene, speriamo di spenderli meglio del 90, magari visto gli effetti che hanno fatto il 90.
Giovanni, allora, sfrutto la tua presenza per parlare anche di portieri. Innanzitutto ti voglio chiedere un giudizio sul nuovo preparatore dei portieri, Marco Savorani, che ascoltando anche altri preparatori, ad esempio abbiamo avuto ai nostri microfoni Roberto Negrisolo, che ne ha tessuto le lodi. Che cosa ne pensi?
Sì, sì, è stato secondo me un grande acquisto. Complimenti a chi ha scelto, Marco Savorani. Sicuramente tra i più bravi che ci sono in Italia. È un grande investimento della società, ma di sicuro l'investimento ti ritornerà indietro. Probabilmente anche, siccome lui ha lavorato tanto anche con i settori giovanili, probabilmente anche il settore giovanile trarrà vantaggi da questo, soprattutto i due ragazzi che adesso sono aggregati alla prima squadra, mi riferisco a Martinelli e a Vannucchi, per cui anche, ma al di là di questo credo che sia stato veramente un innesto importante, con bravi, ecco, bravi, sono stati bravi.
Con lui si cresce come portiere, si hanno degli input giusti?
Sì, 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 no, ha una metodologia di lavoro che ha fatto sempre crescere i portieri che ha avuto sotto di sé, con i quali ha lavorato, per cui mi lascia veramente sereno e tranquillo, anzi sono felice che sia venuto, perché ripeto, è un'eccellenza nel panorama dei preparatori dei portieri.
Però resta il nodo portiere, perché ancora la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo numero uno. Ci sono Terracciano, c'è Cerofolini, ci sono i due portieri molto giovani, Vannucchi e Martinelli, però si continua a parlare di tanti portieri accostati alla Fiorentina. Tu sei per i portieri italiani, e allora il tuo preferito rimane quale tra quelli accostati alla Fiorentina?
Beh, se devo, intanto lasciami dire una cosa che non vorrei, siccome ho visto l'altro giorno qualcuno ha frainteso, perché appunto si parlava di Fiorentina, e io ho detto che è stato un delitto che Vicario abbia lasciato l'Italia, ma questo non c'entra niente con la Fiorentina, voglio
dire.
No, era
proprio detto, un discorso di carattere generale.
Generale, se poi fossi stato alla Fiorentina e avessi avuto la disponibilità, avrei preso Vicario, mi sarei coperto le spalle per questi 6-7 anni, 5-6, dando la possibilità a questi due ragazzetti di 16-17 anni di poter crescere. Fra 6-7 anni ho completato l'investimento, ho avuto un portiere che mi ha dato le massime delle garanzie, dopodiché uno dei due, no, può essere il naturale sostituto di Vicario. Detto questo, ma ne leggo tanti, ad esempio noi ne abbiamo parlato di Caprile, no? Ne
ho parlato di Caprile tre o quattro mesi fa,
parlavo di Caprile perché l'avevo visto e mi era piaciuto molto. Un altro è Carnesecchi, che credo che comunque possa recuperare, perché lui ha perso un anno, perché anche se quest'anno ha fatto soltanto 6, lui secondo me ha perso un anno, poi l'infortunio alla spalla lo ha particolarmente condizionato, però secondo me è un ottimo profilo. Poi leggo altri nomi.
Audero
è un ragazzo, devo dirti, che mi piace come figura, no? Perché per me è fondamentale anche che il portiere abbia, no, come la gran figura, come dicono in Argentina, no? Ecco, deve avere quello, la personalità. E lui, ho proprio la sensazione che abbia questa caratteristica. Poi credo che sia anche lui un buonissimo portiere, insomma, vuol dire, potrebbe essere un buon investimento.
Sarebbe un miglioramento rispetto a Terracciano?
Boh.
Non raddoppi, ma probabilmente qualcosa migliori.
E invece su Montipò qual è la tua idea, visto che è un altro portiere di cui si parla per la Fiorentina?
Senti, Montipò aveva fatto un campionato eccellente quando era in Serie C, poi il campionato di Verona l'anno scorso bene, quest'anno meno bene. Devo dirti che non mi ha mai riempito completamente gli occhi, non mi ha mai soddisfatto.
Ce lo ricordiamo magari per lo spareggio in cui è stato il grande protagonista contro lo Spezia, e allora magari anche certe valutazioni sono legate a quello.
Comunque, vuol dire, se in uno spareggio, in una partita determinante,
è personalità.
Questo vuol dire ecco, avere personalità, non bisogna. Ma io parlo della proprio tecnicamente, ecco, non è che mi riempie gli occhi, però ecco, in una graduatoria non lo metto fra i primi tre.
Giovanni, primo colpo Parisi, non un titolare, però un'indicazione, no? Andare a cercare i giovani forti.
Perché non un titolare? Io mi sono fatto un'idea che secondo me lo fa giocare davanti.
Più alto, ecco, bravo.
Abbiamo parlato anche con altri nostri interlocutori che invece non erano convinti, ad esempio il Bomber Pruzzo dice no.
Secondo me lo fa giocare più alto, anche perché lui è un tignoso, no, proprio caratterialmente, ha qualità, ha velocità, ma il suo tallone d'Achille magari è la struttura. Allora, siccome a destra c'hai Dodò, che non è certamente un gigante, se anche a sinistra tu dovessi mettere un giocatore del genere, però secondo me Italiano lo sfrutterà più nella fase d'attacco. Se gioca con tre dietro a uno, ecco, a sinistra, ma lo vedo più quella posizione.
Il fatto che non sia, rispetto a Biraghi, un vero e proprio crostatore cambia qualcosa? Poi bisognerà vedere anche quale sarà l'attaccante, che tipo di caratteristiche avrà l'attaccante, questo potrà incidere in qualche modo?
Ma crostatore, che vuol dire crostatore? Se noi abbiamo avuto Biraghi che ha messo una miriade di palloni in mezzo all'area di rigore, qualcuno bene, qualcuno male. Però credo che fondamentale sia il gioco di squadra, perché si gioca anche palla a terra, si gioca un palla verticale. Lui è un giocatore veloce, può attaccare lo spazio alle spalle della linea di difesa, ha un buon piede. Penso che sia un giocatore decisamente molto interessante, però ecco, in prospettiva proprio, secondo me è il giocatore che in questo momento identifica la mentalità dell'allenatore. È un giocatore che si occupa molto più della fase d'attacco che non della fase di difesa.
Senti, un'ultima cosa, tutta questa montagna di nomi, l'ultimo è uscito Arthur, che mi rifiuto di pigliarlo in considerazione, fa paura solo pensare.
Però tu non lo prenderesti in considerazione minimamente, Giovanni, Arthur?
Ma sai, se uno sbaglia una stagione alla Juventus non mi preoccupo, perché la Juventus, abbiamo visto negli ultimi 2-3 anni, hanno sbagliato. Cioè, trovami un giocatore che si è salvato negli ultimi 2-3 anni. Ah, l'unico è Rabiot, che quest'anno si è rilanciato, ma il resto hanno fatto tutti però male. Per cui
quando andavo in Inghilterra non giocava mai nemmeno lì.
Sì, anche infortunato.
Sei infortunato. C'ha tutta, però sai, arriva no,
una scommessa,
però,
può essere.
Beh, insomma, una scommessa cara, perché non è che arriva gratis, insomma, immagino, perché è un contratto importante. Però un giocatore è un geometrico. Bisogna capire se serve a Italiano. Cioè,
dal punto di vista tecnico non si discute.
Non si discute. Caratteriale mi sembra altrettanto, perché è uno che quando c'è da menare mena.
Non lo bocceresti in partenza?
No. Assolutamente. Cruzzo
si è alzato e è andato via, allora, di fronte al nome di Arthur.
Chiudi invece sull'attaccante. Quale figlieresti di tutti questi che hai sentito dire in giro?
Io non ho sentito dire, di A e basta.
Di A poi c'è questo tedesco misterioso.
Fulkrug del Werder Bremen, bomber allora, della Bundesliga.
Posso dirti, è vero che gli attaccanti vanno aspettati, però lui se ne approfitta.
Sì. Classe 93.
A 30 anni, ha fatto una stagione bene l'anno scorso. È vero che quando è stato chiamato poi in nazionale, la prima partita ha fatto gol lo stesso. È un gran ha un gran fisico, certamente un gran fisico, non è veloce, non ha una grande qualità nei piedi. Non so se per quello che è il gioco di italiano, che utilizza molto la punta centrale per lo sviluppo del gioco, possa essere l'ideale. Però sai, puoi anche cambiare e decidere invece di giocare sul centrale, gioco sugli esterni. A me serve che lui mi stia là in area di rigore e mi butti i palloni dentro. Può anche darsi che sia così.
Il bomber Pruzzo punterebbe su Zapata.
Zapata è un gran bel pezzo. Sinceramente,
se sta bene.
Se sta bene è un gran giocatore. È un gran giocatore perché voglio dire, lo ha fatto vedere. Ma poi è uno che gioca per la squadra, uno che lavora per la squadra, uno che, ecco, per le caratteristiche secondo me è molto più idoneo lui del tedesco.
Lascia perdere,
sì, del tedesco, no, nel gioco proprio di, anche perché va, vedi, lui si muove, lascia per gli inserimenti dei centrocampisti. Potrebbe, per caratteristiche Zapata potrebbe essere l'ideale.
È già educato un certo tipo di
sì.
Abbiamo spolpato Giovanni.
Grazie alla famiglia, certo, che ci ha supportato. Lo rilasciamo,
sì.
Giardinaggio era no per far caldo, ma sicuramente un qualcosina oggi pomeriggio,
sì. Però si sta alla grande qui,
e ascoltatelo, perché insomma io credo che quelle riflessioni che ha fatto sullo stadio meritano una riflessione, ma a prescindere, cioè vorrei dire quasi apolitica in tutto questo, ma dibattiamone con la serenità di trovare una soluzione.
Eh sì, appunto, troviamo la soluzione alla
uscendo
fine.
Da questo tentativo di voler tutti i costi dimostrare di aver ragione su qualcosa, perché io ribadisco, la cosa peggiore secondo me sarebbe un pastrocchio nel tentativo di giustificare tutto quello che è stato fatto.
Grazie Luca,
ne abbiamo bisogno,
e grazie naturalmente soprattutto a Giovanni.
Grazie a voi.